Il Comment to Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo dei buffetti rosa. Benvenuti all'Outcast, ne?
Ciao,
questo è Outcast e con me oggi c'è Stefano Calzari.
No, ho fatto il quattro ruote con Tanzillo.
Hai partecipato a qualcosa di recente? Hai ragione. Per cui in realtà nel feed in cui finisce questo eri nell'ultimo. Allora, quello che vogliamo fare oggi è il recuperone indie estivo, ovvero chiacchiare proprio il cessone degli indie, una decina di giochi che ci sono passati per le mani durante la pausa estiva di agosto, roba magari anche poco chiacchierata, cioè onestamente di tutti i giochi in elenco ne conoscevo forse un paio prima che il PR di turno mi dicesse vuoi provare sta roba, per cui cioè, siamo sotto alla fascia che ne so,
sì, okay.
Axiom Verge 2 per dire, e poi in realtà è proprio la fascia l'unica fascia di videogiochi a cui potrebbe far comodo che ne
esatto.
Noi. Magari li facciamo conoscere.
Dubito che ci sia qualcosa sopra i 10 euro di questa lista, oltretutto.
Ah, potrebbe sorprenderti. Potrebbe sorprenderti.
Qualcosina forse sì.
Sì, infatti. E per cui niente, allora, l'idea è appunto di parlare di queste cose, per carità. Come dicevo, qualcuno di questi giochi in realtà è un po' più famoso di altri, ma insomma... li mettiamo tutti assieme, anche perché io di solito in questo feed, il feed principale dei nostri podcast, cerco di dare la precedenza a situazioni in cui si chiacchiera in più persone dello stesso gioco. Non sarà questo il caso, cioè tutti i giochi di cui parliamo ci ha giocato solo io o solo Stefano, però insomma mi sembrava carino raggruppare tutti assieme invece che fare 800 registrazioni separate, e mi sembrava comunque simpatico parlarne. Poi torneremo a fare le cose tradizionali dalla prossima. Comincia tu.
Sì.
E parlaci di Recompile, che è in effetti uno di quelli un pochino più chiacchierati, diciamo, un minimo di lavoro di PR dietro, peraltro costa 19,99€.
19€, però c'è sul Game Pass.
Ah,
è un prezzo fittizio.
Vabbè, diciamo che c'è anche su console.
Esatto. E infatti ci ho giocato su Series S, Series okay. S nuova fiammante, ed è un Metroidvania 3D, nel senso più classico del termine, cioè diviso a zone a cui accedi attraverso potenziamenti che trovi in altre zone. Molto, molto, molto classico, con questo sistema di combattimento stile sparatutto in terza persona, che in generale mi ha ricordato molto un Control stilizzato, cioè proprio quell'allure lì, è tipo praticamente
aspetta, per fare Control, il gioco di
sì, Control, quello di Remedy. Okay. Sì, che anche quello è un Metroidvania, cioè dove spari e fai cose strane e schivi all'ultimo.
Sì, io questo l'ho giusto
anche,
per
anche il set di mosse, però.
L'ho provato brevemente, credo all'ultima GDC a cui sono stato prima che finisse il mondo.
Sì.
E mi sembrava un gioco ambientato dentro i minigame del cyberspazio di Deus Ex.
Cazzo, sì. Sì, sì, no, perché è effettivamente ambientato tipo dentro un'intelligenza artificiale impazzita, e questa intelligenza artificiale, ha sicuramente un senso, ma c'è questa estetica stranissima che dentro questa intelligenza artificiale è pieno di rocce. Cioè, è un po' straniante come stile, secondo me. Non so perché hanno fatto questa scelta invece di fare una roba magari un po' più pulita. Cioè, il platforming è proprio su delle rocce, di forme irregolari, un po', cioè, sembra quasi che ci finisci per caso, cioè sembrano quasi dei glitch, cioè, sei tipo quando provi a saltare su delle piattaforme che non dovrebbero essere calpestabili. E, boh, ha un effetto strada, una direzione artistica molto particolare, con questo personaggio tutto di luce, molto figo da vedere. Però l'ambiente non è, cioè, no, non mi ha fatto proprio impazzire a livello di estetica, e ha questo problema che è scurissimo, cioè è veramente di un buio che senza senso, e quindi tu segui queste scie di luce, queste specie di indizi un po' sparsi in giro per orientarti, però non è che ci si veda benissimo. Il gioco funziona bene, cioè nel senso è molto carino da giocare, nel senso, cioè, poi sblocchi i soliti poteri, il doppio salto, la schivata, sblocchi armi nuove, quella che spara più potente, quella che spara più veloce, ci sono un po' di nemici diversi, ha delle boss fight molto fighe, secondo me, che forse è la parte un po' più croccante del gioco, e il resto si gioca veramente in maniera fluidissima, a questi enigmi dove devi schiacciare, cioè l'enigma principale, diciamo, declinato in varie varianti, è schiacciare dei pulsanti che attivano questi cavi enormi che poi tipo ti attivano piattaforme, ti sbloccano il portale, tutte queste cose molto, molto classiche. E secondo me è un gioco che magari ti dimentichi intanto che ci stai giocando, cioè nel senso non è che ti tiene lì incollato, che dici cazzo, ho la curiosità di andare avanti perché è stimolante, perché ha delle robe particolari, delle meccaniche originali, però si fa giocare proprio un bel passatempo, secondo me. Come level design, alla fine, tralasciando il fatto delle rocce a cazzo di cane che ci hanno messo un po' in giro, anche un suo perché poi si sviluppa molto in verticale, a queste piattaforme che magari devi raggiungere combinando varie mosse, così, e quindi ci sta, ha un suo senso. È interessante, secondo me, la trama, il racconto che si sviluppa raccogliendo tipo delle memorie, delle registrazioni, perché questa intelligenza artificiale praticamente registrava qualsiasi comunicazione con lo staff umano, e quindi tu ritrovi dei log con quello che è successo. È un po' a mosaico, un po' sparso in giro. Devi fare un po' tu il giochino mentale di rimettere insieme i vari avvenimenti. C'è stato un disastro, c'è di mezzo una guerra, c'è di mezzo il fatto che l'IA comincia ad impazzire, a comportarsi in maniera umana e quindi a prendere decisioni abbastanza stronze anche nei confronti della gente che c'era nella stazione. E quindi quella è la parte comunque più interessante. E sì, cioè se avete il Game Pass, proprio senza neanche pensarci, provatelo, perché potrebbe piacervi più di quanto sia piaciuto a me. Spenderci 20 euro, sinceramente, io aspetterei uno sconto. Che tanto, se proprio siete appassionati di Metroidvania e vi serve qualcosa di 3D perché non ce la fate ad aspettare, potrebbe comunque essere interessante. È un gioco che secondo me è largamente sufficiente, però non ha niente di memorabile, ecco. Cioè, è un gioco, è un bel gioco.
Ok,
Così.
ok. Sì, è sempre quella cosa un po' brutta di dire, sì, vabbè, aspettate che scende di prezzo.
Sì. No, però se avete il Game Pass, cioè, tanto lo dico a cuore leggero, perché tanto un po' di soldi se li saranno presi col Game Pass, no? Quindi
Sì,
dici,
vero, vero anche
beh,
quello.
sono nella casta del Game Pass.
Va bene. Allora, io invece volevo parlare, diciamo, il primo gioco di cui parlo è questo. Aspetta, controllo il titolo completo perché non mi ricordo. Svoboda 1945, 2 punti, Liberation.
Gli occhi della madre.
Sì, ha un po' quella cosa lì.
Cosa lì.
E di che cosa si tratta? Allora, è la... No, intanto questo costa 13,99, attenzione, quindi già costa
È già
meno.
due sopra i 10.
Vero che questo. È il secondo gioco di uno studio della Repubblica Ceca che aveva già pubblicato Attentat 1942, 4 anni fa.
Ma che titoli impegnati che facevano,
Ma
che
perché
fanno questo?
è un gioco impegnato in realtà. Sostanzialmente, che cos'è? È un misto di documentario, ma anche fiction, perché ci sono sì immagini di repertorio e comunque vengono raccontate cose vere, fatte, ma comunque anche ci sono parti invece con attori che interpretano personaggi che raccontano cose che poi sono basate su racconti di persone reali. Il tutto ambientato in una cittadina, diciamo, della Repubblica Ceca, dove però il punto, diciamo, delle cose che vengono ricordate è il periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E tutto questo strutturato come avventura punta e clicca, che può ricordare un po' quelle dei primi anni 90, quando si usavano i full motion video, perché appunto ci sono i video con gli attori, c'è la mappa della cittadina in cui tu ti puoi spostare, clicchi in giro, parli con la gente, hai le conversazioni, dialoghi a scelte multiple, e poi ci sono varie altre situazioni. Tu interpreti questo personaggio che si reca in quella cittadina perché viene inviato da... con funzioni amministrative e governative, perché devi decidere se la scuola locale può essere considerato un luogo storico da preservare o può essere abbattuto per costruirci non mi ricordo cosa, onestamente. E chiaramente c'è tipo il sindaco che vuole abbatterla perché bisogna rimodernare, ma basta, sti ricordi. ci sono altri cittadini che invece non sono d'accordo e vorrebbero. Preferirebbero che si conservasse, cose così. E quello che fai di fatto è tu hai questa mappa, vai in giro, scegli dove andare, con chi parlare, e indaghi sul passato della cittadina e sul rapporto della cittadina e dei suoi abitanti con quello che è successo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche se poi ci sono anche flashback, ricordi, elementi del durante, e diciamo l'eredità che questa cosa ha lasciato. È molto interessante, cioè al di là della storia che viene portata avanti, insomma, sto tizio deve fare sta roba, parli con, non so, il maestro, no, in realtà è tipo, è un pezzo grosso della cittadina, quello che vorrebbe buttare giù tutto.
Abbattere.
C'è lui, perché poi in realtà il sindaco è una sindaca,
Ok.
che è più del tipo, boh, vabbè, ma che ci posso fare? Cioè,
Che
quindi
me ne frega.
c'è il contadino, c'è l'insegnante, c'è l'archeologo, insomma, lo studioso di storia che ha tutti i documenti. Incontri anche una donna che era nata lì, se n'era andata e che è tornata nei luoghi della sua infanzia, robe del genere. Insomma, tutta una serie di persone con storie diverse con cui parlare, e in più trovi, non so, nella soffitta le fotografie, le mostre alla gente, e c'è questo elemento investigativo che tu trovi foto, cose che, come sempre nel punta e clicca, ti sbloccano dialoghi diversi con i vari personaggi. Poi in più tu, protagonista, sei il nipote di uno che era lì, perché trovi una foto di lui vestito con la fascia di quelli che facevano le ronde post quando vennero cacciati i tedeschi che erano rimasti in Repubblica Ceca, perché poi io in realtà non conosco molto bene lo specifico della Repubblica Ceca nel post secondo, per cui è anche interessante per
È
quello,
molto, eh sì,
perché
no,
no, perché poi oltre
intrigantissimo.
ai racconti ci sono anche comunque filmati d'epoca, documenti proprio scansiti, documenti d'epoca, e soprattutto c'è tutta una parte più, come dire, divulgativa, se vogliamo, ovvero durante le conversazioni a volte appare il pop-up, con tipo, ha menzionato questa cosa, e se ci clicchi c'è proprio la voce enciclopedica che ti
Ah, ma che
racconta.
figata.
No, è veramente
Ma è
figo. Ma infatti
fighissimo.
era stato molto apprezzato. Io non ci avevo giocato, però è stato molto apprezzato il primo nomination Independent Game Festival e via dicendo. Ed è figo, cioè la
Ma
struttura.
quindi la struttura è molto narrativa, cioè nel senso non ha enigmi classici,
No,
combina gli
cioè
oggetti, ok.
il massimo dell'enigma è trova la
Mostrare le
chiave per
cose alle
aprire il
persone.
bauletto nella soffitta,
Ok.
però ce la trovi in un attimo.
Sì,
E
sì, sì.
anche il fatto che a seconda di con chi parli, di cosa fai, ti sblocca dialoghi, però è tutto abbastanza lineare. Cioè, allora,
Sì.
c'è un elemento di cose da scoprire che non è detto che trovi. Tant'è che quando lo finisci ti puoi comunque tornare alla mappa per continuare a parlare con la gente, a guardare cose, per cercare di trovare tutto. Però finisce lì, cioè vai abbastanza dritto, spedito. E la struttura è comunque questa qua da punta e clicca, con degli inserti. A parte che alcuni flashback sono fatti sotto forma di fumetti animati, che sono molto carini. Ma poi, per esempio, c'è un momento, appunto, ci sono questi pop-up con i documenti d'epoca, le descrizioni che raccontano, per esempio, questa cosa che dicevo prima, il fatto che erano rimasti i tedeschi in Repubblica Ceca, e a un certo punto proprio il governo comunista che si è insediato ha deciso che dovevano essere buttati fuori, e diciamo che la cosa non è stata fatta in maniera molto
No,
gentile.
non credo. Lo sospettavo.
C'è un minigioco in cui per rievocare quando appunto dovettero improvvisamente prendere e andarsene, sei questa signora che è a casa, mi sembra una nonna, e sta decidendo con le guardie che già bussano alla porta cosa può portarsi via, gli oggetti, se portarsi la giacca, cosa, con tutte poi delle regole, nel senso che non potevi portarti roba di un certo tipo, solo cose essenziali, cibo, ma non la giacca di visone, ne so. Tutti dei criteri che vengono rispettati, e tra l'altro quella sezione in realtà è molto guidata, nel senso che se tu provi a prendere una cosa,
Ti
dici
dice no.
vabbè, mise questo nella valigia, e poi c'è il dialogo che dice decise di non portarlo perché.
Beh,
Però
sì.
anche questo è un modo interattivo di raccontarti comunque cose vere, effettivamente accadute. Poi appunto sfrutta anche filmati di repertorio, per esempio fa vedere la gente che veniva deportata e robe del genere. Poi adesso io c'ho un po' perché ci ho giocato qualche settimana fa, ho le memorie confuse fra quando parla di quelli che venivano mandati nei campi di concentramento qualche anno prima e dei tedeschi che
E
venivano
quelli
rispediti via qualche anno. Però poi ad esempio una cosa abbastanza importante nel racconto è il fatto che c'erano due ragazzi che a guerra finita si sono messi fuori dalla finestra della scuola a sventolare la bandiera della Repubblica Ceca, solo che c'erano ancora dei soldati nazisti che giravano lì
Aia.
e quindi sono passati di quello e hanno sparato e ammazzato uno dei ragazzi.
Ah,
E
terribile.
ha queste trovate molto carine, un po' come quella che ho descritto prima della tizia che deve fare la valigia. C'è un punto in cui viene raccontata la storia di questo tizio proprietario terriero, agricoltore, che era quello, insomma, un po' più, con un po' più terreni, un po' più successo del posto, che nel momento in cui il governo comunista prende sempre più potere, iniziano ad arrivare le quote, tu non puoi fare più di questo, tu devi pagare tot per cento al governo, la tua produzione deve andare di qua, deve andare di là, e ti fa vedere, praticamente hai un mini gestionale, devi gestire il tuo allevamento, la tua fattoria, solo che a ogni stagione che passa spendi sempre più di quello che
No,
produci, perché devi pagare, devi dare la produzione al governo, è stremante dopo qualche anno,
sì, beh,
insomma.
no, cioè, no, è proprio, cioè, mi sembra veramente super figo proprio come hanno sfruttato l'elemento ludico per raccontare la storia, cioè mi sembra
Sì,
tutto
sì.
molto coerente da quel punto di vista.
Ma infatti funziona molto bene e non mi stupisce che abbiano fatto questo secondo gioco qualche anno dopo, evidentemente perché il primo, questo Attentat 1942, doveva
Era andato bene.
essere andato bene. Anche lì alla fine lo spunto è lo stesso, sei lì che stai indagando su fatti storici a cui comunque sei legato perché la tua famiglia c'è passata, però questo è ambientato nel 1942, suppongo legato a un qualche attentato. Bello, bello, assolutamente, se è una roba che può sembrare interessante la consiglio, ripeto, le meccaniche sono da punta e clicca, molto lineare, adesso non ho. Così a pelle non saprei dire quanto mi è durato, però insomma, qualche oretta, niente di clamoroso. Però no, assolutamente merita. E tra l'altro è strapieno di contenuti, nel senso che se ti metti a leggere tutti i documenti, tutte le voci enciclopediche, eccetera, ce ne hai per un po', diciamo. Ecco, no, ecco, io allora l'ho finito. Lasciandomi dietro tipo 7 achievement, cioè senza vedere tutto, e mi è durato un'ora e mezza, per
Ah,
capirci.
vabbè,
Almeno che non abbia giocato un po' offline, perché un'ora e mezza mi sembra un po' poco,
sì, un po'
francamente, per quanto ricordo. No,
fome.
per quanto ricordo di averci giocato, ma avrei detto almeno 2-3 ore, però magari mi sbaglio. Va bene, dici invece di Monsters Expedition.
Ah, Monsters Expedition è un gioco bellissimo, cioè è uno di quei giochi che non gli daresti magari 2 lire, cioè lo vedi di sfuggita, dici, ma non mi convince tanto, invece è veramente bellissimo, ma bellissimo da sfiorare la perfezione, c'è cioè, una roba del genere. È sviluppato da questo team che si chiama Draknek, che è tipo specializzato in puzzle game. Ha fatto questo puzzle game fighissimo che si chiamava Sokobond, che è tipo il puzzle game della chimica, della tavola periodica, dove tu dovevi muovere proprio le molecole per fare tipo l'ossigeno, l'ammoniaca, eccetera. Cioè, quando trovavi la combinazione giusta, ti diceva, ah, l'hai fatto, basta, e ti spiegava cosa, tipo, ti dava una nozione scientifica sulla molecola, molto, molto interessante, molto carino. E questo Monsters Expedition è, come struttura, è un classico puzzle game a isole, cioè nel senso sono tutte circoscritte, sono dei piccoli isolotti dove tu devi letteralmente sei questo mostro che abbatte gli alberi e fa riderissimo questa cosa, cioè, ci puoi giocare 10 ore, tu ti avvicini all'albero, lo butta giù proprio di prepotenza, lo abbatte e devi creare dei ponticelli tra le varie isole, cioè tu le vedi intorno. E quindi devi costruirti poi l'isolò, il ponticello. E la particolarità è che è open world, cioè nel senso ci sono vari percorsi, ci sono, che ne so, tipo se butti uno sopra l'altro, sempre sul mare, due tronchi, ti fa la zattera, e se vicino hai lo scoglio ti puoi dare la spinta e magari ti ritrovi dall'altra parte della mappa. A fare tipo nelle isole della neve, che ne so, e ha veramente, cioè, ha questo flusso di gameplay che è tutto così, cioè senza soluzioni di continuità. Abbatti gli alberi, crei la via, hai le biforcazioni, dici vado di là, vado a esplorare di là. È tutto così super rilassante perché praticamente il contesto è che questo mostro in questa società post-umana, cioè ci sono i mostri adesso sulla Terra, e praticamente hanno organizzato questa specie di museo su questi isolotti dove tu trovi dei reperti umani con una descrizione che fa riderissimo, cioè proprio quello humor British ecco cosa mi ha ricordato, una cosa che ci piace a tutti e due, è lo humor di Michael di The Good Place, è lo stesso tipo di humor, sei silenziato comunque tu? Cioè,
Sì, ma è perché continua a tossire.
No, ha proprio quello humor lì, sai, di quando tipo Michael spiega, cioè dà la sua interpretazione dei riti umani, c'è cioè, tutte quelle cose lì. È veramente divertentissimo, simpaticissimo, e cioè è enorme. Io ci sto giocando da ore e non ho ancora scoperto tutta la mappa, perché poi è tutta piena di nuvole, tipo strategico, diciamo. Quindi continui a crearti vie, a trovarti da una parte all'altra. Poi ci sono tipo le cassette della posta che ti fanno da teletrasporto. Quindi se magari hai lasciato un isolotto non fatto, te lo vai a recuperare quando magari hai scoperto nuove nozioni, perché magari, non so, diventa sempre più complesso. Ovviamente ci sono gli alberi lunghi che tipo non si possono far rotolare, si possono spingere solo di lato, mentre i tronchi piccoli si possono mettere anche in verticale, si possono rimettere sopra, e ha tutte queste combinazioni, molto proprio bellissimo, con questa colonna sonora tutta super chill al pianoforte, che tu quando ogni volta che abbatti un albero, crei un ponte, c'hai la nota un po' più alta, c'hai magari una serie di synth che ti fanno proprio l'ondina sonora che ti comunica di aver fatto una cosa intelligente. E boh, è un flusso di gameplay costellato da robe divertentissime, da targhette divertentissime di ritrovamenti umani strani che vanno dalle prugne agli ombrelli, e ognuna ha una descrizione che ovviamente non è quella reale, è un'interpretazione degli storici mostruosi che hanno curato l'esposizione. E quindi, boh, è un gioco che consiglio assolutamente, ma tipo, cioè, per me è un capolavoro del genere. E infatti ho visto, cioè, che l'hanno recensito in pochi, ma chi l'ha recensito gli ha dato voti altissimi. Tipo Eurogamer.net gli ha dato tipo 5 su 5, Essential, quello ormai non, loro non hanno più i voti, però è quello essenziale. E, no, veramente figo, l'ho giocato su Switch ed è proprio perfetto, dalla pausa cesso alla pausa pranzo è proprio il gioco che fa il caso vostro, secondo me.
Ok, va bene, va bene. E a proposito di pausa cesso,
sì,
il gioco di cui parlo io adesso, ovvero si chiama Oco, OCO, credo tutto maiuscolo. E che cos'è? È il classico gioco di della fascia. È uscito prima su mobile e adesso c'è anche su PC.
Quindi adesso esiste.
No, vabbè, ma in realtà immagino che ci abbia giocato gente a sufficienza per far venire voglia di portarlo su PC. È il classico gioco che appena lo fai partire, cioè io non lo sapevo, e appena l'ho fatto partire ho detto, vabbè, ok, questo gioco c'era già su smartphone.
Perché quella sensazione lì.
Sì, sì, no, quei giochi che poi comunque funzionano anche se giochi su PC, c'è, cioè, l'esempio forse più fulgido rimane Super Hexagon. E questo in pratica è uno di quei platform super minimalisti in cui tu hai è diviso in livelli, ogni livello è questa struttura, diciamo, rotante, basata su forma a cerchi concentrici, e tu sei un pixellone che deve saltare in giro seguendo il percorso e devi raccogliere tutti i pixellini e così completi il livello. Il moto è perpetuo, in realtà. Tu sei, cioè, a livello visivo il pixel che controlli è fermo ed è il livello che ruota. Se vai a sbattere contro un muro si inverte la rotazione del livello, torni indietro, invece che in senso orario, in senso antiorario, e l'unico tasto che hai è il salto. Diciamo, i livelli sono divisi per mondi, ogni mondo è un gruppo di livelli e ogni mondo introduce una nuova meccanica. Quindi c'è il mondo che introduce la piattaforma che se ci passi sopra ti fa accelerare, quello che ti fa saltare in alto, quella che ti fa fluttuare, quella che ti fa volare, vari tipi. E ovviamente la struttura è quella per cui inizi un mondo nuovo, ti introduce una meccanica nuova e dopo qualche livello in cui ti ci fa pasticciare, inizia a integrarla con quelle che aveva introdotto nei mondi precedenti e inizia a non capirci più nulla. E essendo nato come gioco mobile, ha quella struttura lì, nel senso che li devi trestellare i livelli, cioè una stellina se lo finisci, una stellina se lo finisci entro il tempo impostato come
Limite, sì.
obiettivo, e una stellina se lo finisci non facendo più di tot salti.
Ah,
Finisci il livello con solo 4 salti. E ovviamente quando inizia ad essere, non lo so, il decimo livello del sesto mondo, dice finisci il livello con 3 salti, tu ne hai fatti
No, no.
25. Ok. Molto molto carino, mi sono divertito molto, e poi è una di quelle cose, appunto, grafica super minimalista ma particolare, con musica che va più o meno a ritmo con i salti che fai, e quindi si crea quel godimento quando riesci a fare un livello bene. E poi, appunto, è il classico gioco che se ti metti lì che vuoi fare 3 stelle a tutti i livelli ne esci
Sì,
pazzo. Io
esatto.
a un certo punto dico, vabbè, sto entrando nella fascia di troppe bestemmie per continuare, e quindi lo mollo
Alla
lì.
Meat Boy.
Sì. Però davvero carino. L'unica cosa, però vabbè, è inevitabile questo tipo di gioco. Cioè, secondo me è piacevolissimo da giocare su PC, e in realtà può pure essere sensato come, non so, stai lavorando e fai
Ah sì,
la pausa di
la
30
pausa
secondi, faccio un
livello,
livello.
esatto.
Però è chiaramente una roba da giocare quando tiri fuori il telefono sulla tazza o mentre aspetti l'autobus, quel tipo di roba là. Però insomma ci sta, e secondo me comunque merita. Tra l'altro, a questo punto, visto che lo sto dicendo di tutti i giochi di cui parlo, vediamo quanto
Esatto.
costa anche questo. Questo penso costi molto meno. Che
Sotto i
questo
10.
costa 3,99 euro, che è
Perfetto.
assolutamente, assolutamente ci sta, diciamo, come prezzo. Ho visto che tu ti scambiavi con Ugo su questo Ender Lilies. Vuoi
Ah,
parlare proprio di questo?
sì. Sì, non l'ho finito, cioè Surgo l'aveva finito. Io sono a comunque 11 ore, quindi ci ho giocato abbastanza per capire che è un Metroidvania molto figo, un Metroidvania d'azione, cioè alla Castlevania, per intenderci. Quindi mappa molto chiara, nel senso nel dirti dove puoi andare, dove non puoi andare. Poteri ovviamente che si sbloccano, il doppio salto, il dash, varie robe, anche diciamo artefatti per aprire delle porte particolari. E la storia è ambientata in questo mondo super corrotto dove praticamente tutta la popolazione si è trasformata in impuri, come li chiama il gioco, cioè tipo una specie di zombie piuttosto che comunque esseri deformi che ormai hanno perso il senno e hanno cominciato ad uccidere la gente rimasta sana. Quindi è veramente un mondo super marcio e finito proprio alla fine dell'apocalisse, non è neanche, cioè, è sul finire proprio della fine del mondo. Si impersona questa giovanissima, questa bimba, questa vestale, che erano praticamente, diciamo, le guide spirituali di questo mondo, che hanno il potere di purificare chi veniva infettato da questa impurità. E praticamente questo è anche il cuore del gameplay, perché tu, tipo i boss, purificandoli, prendi i loro poteri, diciamo, boss e mini boss, che si trasformano appunto o in poteri di esplorazione classici o in poteri d'attacco. Perché? La particolarità, cioè, non sembra a vederlo, ma ha un combat system molto, molto stratificato, molto figo, perché tipo usa tre tasti e hai due set di poteri, diciamo, quindi puoi gestire sei poteri più o meno contemporaneamente. Ci sono le magie da distanza, diciamo, l'imperituro, si chiamano imperituri, quelli che diventano da impuri, diventano degli spiriti, diciamo, evocabili a piacere. C'è questo cavaliere nero che appunto si premura di svegliare la nostra Lily e lui rappresenta il classico attacco con la spada, che poi può essere, come tutti gli altri poteri, può essere potenziato attraverso delle anime che si trovano in giro come collezionabili, e in generale è veramente molto bello da giocare. Cioè, i combattimenti sono molto belli, ci sono tanti nemici. Ti sblocca poi il potere per fare la parata e contrattacco. Hai comunque un dash che ti permette di gestire la schivata, anche perché il nemico prima di attaccare ha questa specie di flash negli occhi, quindi capisci un po' come muoverti. È un po' Souls, nel senso che è abbastanza infame e tu hai solo tipo all'inizio tre slot per curarti, cioè tre preghiere, prima di poterle ricaricare in questi punti, luoghi sicuri, diciamo. Quindi non hai pozioni, oggetti, cioè hai solo le preghiere se vuoi curarti, eccetera. Però c'è questa cosa che si sono astenuti dall'usare la classica meccanica del quando muori perdi tutto quello che hai raccolto, ti fotti, vaffanculo. Quindi quella l'hanno segata via e si ricomincia semplicemente dall'ultimo checkpoint. E quindi è tutto molto, molto meno frustrante, nonostante il livello di difficoltà sia abbastanza alto. Le boss fight sono molto, molto impegnative, molto anche coreografiche. Ha un utilizzo del sonoro che è pazzesco. Ci sono delle tracce in certi livelli che sono veramente stupende, roba di pianoforti, veramente super malinconici, ma veramente d'atmosfera. Durante le boss fight spesso capita che magari arrivi sono sempre divise in tre fasi più o meno. Arrivi alla terza fase e ti cambia totalmente la colonna sonora, come a dire, sta finendo il combattimento. stiamo per arrivare alla purificazione di quest'anima corrotta, rilassiamoci, lasciamo andare la tensione, finiamolo e passiamo oltre, che secondo me è molto, molto figo, funziona molto bene proprio a livello emotivo, è un bel gioco perché anche lì purificando queste anime, ad un certo punto ci si accorge che la sua figura, che è assolutamente pura e bianchissima, si comincia a macchiare di sangue, cominciano a spuntarle delle ciocche rosse di capelli e si capisce che effettivamente le stiamo facendo del male, cioè nel senso, controllandola e andando in giro usandola come arma, non le stiamo facendo bene. E quindi voglio assolutamente vedere dove doveva parare, doveva a finire questa cosa. E in generale è una cosa anche molto figa, è proprio, cioè, è un gran bel gioco con una gran bella atmosfera e queste cose possono essere sia unite sia divise, nel senso che c'è proprio tutta la parte collezionabile tipica dei Metroidvania, che è gestita molto bene perché sulla mappa, se la mappa che è divisa in quadratini, diciamo, è molto stilizzata, non è tipo quella dei Castlevania che ti indica proprio precisamente dove sei, ti indica più o meno quanto è lunga e le varie uscite. Solo che tipo all'inizio è azzurrina, se tu trovi tutti i collezionabili diventa arancione, quindi tu sai già che lì hai trovato tutti i collezionabili, cioè sulla minimappa, dico. E quindi questo ti aiuta, cioè se vuoi farti il giro cazzeggio, vediamo se lì ho trovato tutto, se sbloccando i nuovi poteri posso arrivare a qualche collezionabile extra, ti puoi fare anche la run così scialla per fare completismo e basta. Quindi no, molto bello, secondo me è un gran bel Metroidvania, magari non ai livelli di Hollow Knight, comunque di opere un po' più rifinite, però si gioca che è un piacere, ha delle bellissime ambientazioni, ha una bella estetica, molto, cioè questo stile grafico dipinto, non è in pixel art, è molto, molto curato da quel punto di vista, delle belle animazioni. E secondo me merita parecchio. È consigliato senza riserve a tutti gli amanti del genere e non. Cioè, se volete proprio un bel gioco di esplorazione d'azione, può essere la scelta giusta. Meco
Ok, va bene.
io.
No, e tra l'altro questo su Steam viene via a 24,99, però c'è anche a 15,99 la colonna sonora, così
Sì,
segnalo.
che meriterebbe in effetti.
Beh, però insomma.
Sì, beh, 15,99 forse no, però merita un ascolto. Tanto ci sarà già chi l'ha scaricato su YouTube, infatti.
E invece a
Probabilmente.
8,19 mi dicevi che sei riuscito a dare un'occhiata a questo Haiki?
Ah sì, ecco, è abbastanza come dicevi tu, Oco, cioè si riconduce a quel filone di platform tecnici a livelli molto brevi, col timer in vista,
Questo
è
però ha più una
molto.
faccia da Super Meat
Sì,
Boy.
assolutamente, sì, è meno stilizzato sicuramente, è proprio Super Meat Boy, nel senso spuntoni, salti a parete, doppio salto, tutte quelle meccaniche lì, e ha un inizio delirante, perché tu sei questo omino di marshmallow, cioè che già non ha assolutamente senso, si apre il gioco che è tipo a queste tavole tipo da fumetto che si muovono, no? In questa cutscene iniziale, con questo stile molto, molto infantile, e ti racconta che c'è questo barone che si aggira per i boschi a tagliare la testa della gente. No, non ho capito perché. Con questa colonna sonora tipo drum and bass ambient che
Scusa, non ho
non
capito, ma
senti niente.
ed è il cattivo quello o sei tu?
Sì, è il cattivo, no, è il cattivo.
Ok.
Tu sei l'omino di Marshmallow che giustamente, infatti, gli taglia la testa ma non muore, e tu
Ah,
infatti
giusto.
sei la testa di questo omino di Marshmallow che si sposta. Però
Ok.
il fatto è che
È
non.
un film della trauma, cosa
Sì.
dire?
Il fatto è che non ha neanche tanto senso questa cosa di essere una testa, perché alla fine i comandi sono uguali a come se avessi tutto il corpo, cioè rotoli, non è che è abbastanza delirante. E poi ti sblocca, cioè finiti i primi livelli, ti sblocca questa sorta di magia, cioè tu trovi, vai, ti ritrovi nella casa di questa specie di rana antropomorfa che ti dà un cubo magico con cui, tipo, non so se avevi provato Okunoka, quello italiano che è sempre sullo stile di Super Meat
No,
Boy,
no, no.
dove praticamente tu
Ma poi non
facevi
parliamo di giochi
girare...
italiani che in sto periodo.
Mamma mia, è successo di tutto. Che tu, magari, tu facevi girare coi dorsali il potere e praticamente ti faceva apparire o scomparire le piattaforme a seconda del potere che selezionavi. E fa più o meno lo stesso errore di Okunoka, ovvero che hai tre poteri per due dorsali, il che non è molto intuitivo perché
Eh
devi
no.
capire quando schiacciarlo due volte e quando schiacciarlo una. Ed è un po' una cosa che, cioè, è un po' controintuitiva, ecco. Cioè, nel senso, due era perfetto, due andava benissimo. Però è così, l'hanno fatto così. Il gioco rimane, cioè, esteticamente abbastanza bruttino, come gameplay è
Ok.
abbastanza derivativo,
Ok.
rimane il discorso un po' di Recompile, vabbè, Recompile è più bello, in generale, rimane il discorso che se siete proprio appassionati del genere, che vi fate le speedrun avete speedrunnato qualsiasi cosa e cercate una roba comunque nuova, scolastica che faccia quelle cose lì, può essere comunque una scelta interessante. Però sinceramente niente di che, cioè è delirante, cioè, mi ha molto divertito il contesto assolutamente senza senso in cui si sviluppa il gioco. Però sì, un giochino abbastanza dimenticabile, però onesto, cioè è fatto bene, cioè non è rotto, non è un gioco rotto, però è un gioco normalissimo, cioè di che se ne trovano a bizzeffe su Steam.
Ok, va bene. Mi sa che avevo provato la demo durante un qualche Steam Game Festival,
Ah, può essere.
sa la fava, però non sono sicuro perché poi appunto ce ne sono svariati di giochi che hanno quell'aria da... Ah sì, un po' tipo Super Meat Boy.
Esatto. Sì, c'è solo un botto, veramente.
E quindi vabbè. Va bene, allora io invece parlo di questo Button City. Tra l'altro, altro gioco di cui avevo provato la demo tempo fa, questo durante il Ludonarracon l'avevano buttata fuori. 16,79 euro su Steam questo. Io però ci ho giocato su Switch e ci ho giocato con mia figlia, tra l'altro, perché lei quando all'epoca del Ludonarracon avevo giocato con lei alla demo del gioco di cui adesso non mi viene in mente il nome, ne avevamo parlato nel podcast, quello in cui devi spacchettare il trasloco, e tra l'altro se l'ha presa benissimo, devo comprarlo assolutamente quando esce.
Non era unpacked, forse? Una roba
Unpacking forse.
unpacking.
E lei si era intrippata anche con questo Battle City, quindi quando me l'hanno proposto ho detto, ma sì, dai, ci gioco con lei. Dove ci gioco con lei è diventato che lei ci giocava e io facevo il coach dal divano, ho detto, ma prova ad andare là, prova a fare così, e le leggevo i dialoghi, perché poi a un certo punto mi è iniziato che alcuni le leggevo io, alcuni leggeva lei, facevamo i botta e risposta, robe del genere. E che cos'è? Allora, ha questa grafica poligonale, molto, molto essenziale, puccettosa, con questi protagonisti che sono tutti dei ragazzini che sono animali antropomorfi, c'è la volpe, la puzzola, dicendo, e tra l'altro hanno tutti i nomi tipo, beh, in inglese, però si chiamano, che ne so, rosmarino, coriandolo, finocchio, cioè dei nomi alimentari, diciamo. E tu sei la volpe appena arrivata in città che incontra nuovi amici, e il cuore della vita cittadina per i ragazzini è una sala giochi, appunto, che si chiama Button City. E attorno a cui ruotano le vicende di questi ragazzini, perché poi ci sono le due bande, diciamo, quella di cui fai parte tu, di cui adesso non mi viene in mente il nome, e la banda rivale, che sono le Tough Fluff, e che hanno la grande sfida nella sala giochi, perché c'è questo gioco che è un po' una specie di combattimento multiplayer in cui bisogna però anche raccogliere risorse, robe del genere. e chi, in cui si utilizzano i Gobabot, che sono questi robottini che prendi dalle macchinette con la pinza.
Tipo gaccia.
Esatto, e ovviamente ci sono quelli più potenti e meno potenti, e chi vince questa eterna sfida fra due gruppi avrà il Golden Gobabot. Una delle cose che ha il gioco è che ai videogiochi giochi, nel senso si gioca proprio questa cosa qua, ma in sala giochi c'è anche un gioco di guida,
Lo sto guardando adesso il video, infatti, il trailer.
c'è un gioco di ballo, un gioco musicale,
Sì.
tra l'altro difficilissimo perché hai tipo 8 tasti e non corrispondono a quelli che premi sulla tastiera, cioè tu devi ricordarti che ne so, freccia su è cuore, freccia giù è quadrato e arrivano giù a raffia, è impossibile. Ma va anche oltre, nel senso, questi sono i giochi che trovi in sala giochi, però ad esempio uno degli amici che ti fai è appassionato e sta sviluppando la sua visual novel, e quando vai a casa sua dice: ah sì, sto facendo sta roba qua, te la fa vedere, e tipo poi passi mezz'ora a giocare a una visual novel fatta da questo tizio qua, con proprio la giapponese, quei personaggi folli, e sei dentro una scuola e incontri quello del club di Kendo, quello del club di non so, di bonsai, roba del genere. Cioè, stai mezz'ora a fare una visual novel dentro a sto gioco. Diciamo, a livello stilistico ricorda un po' gli anime, perché soprattutto le animazioni, cosa fanno i personaggi, ci sono delle cutscene che hanno quel taglio proprio da cartone animato come estetica, come regia, e ricorda inevitabilmente anche, insomma, una storia con dei ragazzini negli anni 80 che fanno la loro avventura, le sale giochi, fa un po' venire in mente i film per ragazzi degli anni 80, inevitabilmente.
Certo.
O quelli usciti adesso che scimmiottano,
Che
tipo Stranger
scimmiottano.
Things, che ne so.
Esatto.
Qui c'è la classica storia con loro che si infila in una roba più grande di loro, che però non ha niente di fantastico, semplicemente c'è, altra roba anni 80, lo speculatore edilizio che si sta comprando vari pezzi della città per costruire il mega centro commerciale, e l'ultima cosa che gli manca da comprare è la sala giochi,
Sala
consentì, e quindi i
giochi.
bambini sbroccano, no? Cioè dobbiamo fermarlo, e tirano fuori piani assurdi, tipo travestirsi dal padrone della sala giochi per andare a dire al tipo che non gliela vuole più vendere, e allora si mettono in tre col cappotto per sembrare alti, queste cose abbastanza classiche. Invece di moderno, il fatto che è molto inclusivo come cast, c'è il ragazzino sulla sedia a rotelle, ti fa vedere quello che ha due mamme o due papà, adesso non mi ricordo, insomma, tenta di andare un po' in tutte le direzioni. Poi vabbè, il lato etnie, vabbè, sono animali, quindi sono tutti diversi in effetti, però insomma, quello è un po' secondario. E devo dire, l'ho trovato molto carino, alla fine è un'avventura, cioè tu vai in giro. Sono conversazioni, piccoli enigmi, a volte proprio di spostare casse, robe del genere, interruttori, a volte trovare l'oggetto che ti serve per andare avanti. Ha questa cosa molto particolare che ogni luogo in cui vai, cioè la sala giochi, casa tua, casa dell'amico, è una specie di disco volante
Mi
con
piace un
sopra
sacco quella
l'edificio.
specie di world map.
Eh sì, e tu praticamente premi il tasto B su Switch e scegli dove andare e ti teletrasporti là. La cosa bella è che è così anche nella realtà del gioco, nel senso che a un certo punto stai inseguendo uno e questo si teletrasporta via, e devi capire in quale altro piano è andato. Cioè, non è solo una trovata di
Sì.
interfaccia, fanno proprio così nel mondo di gioco.
È un modo di
Che
spostarsi
scompare.
proprio diegetico, cioè lo fanno
Esatto, è diegetico. E la
veramente.
cosa carina è che è tagliato, nel senso che quando tu scrolli, diciamo, le varie schermate, non è fisso quello che vedi, cioè tu vedi la schermata piccolina. E ci vedi dentro i personaggini che sono quelli che stanno lì in quel momento, quindi quando stai inseguendo quello, scorri tutto, sta là e vai. Però appunto, al di là di questi minigiochi, del fatto che puoi giocare ai videogiochi, tra l'altro è molto rilassato da quel punto di vista, nel senso che a livello di trama, a parte la visual novel, l'unico gioco che devi fare è quello delle sfide multiplayer, gli altri ci giochi se hai voglia, e le sfide multiplayer, seppure non riesci a vincere, quando esci, se la storia prevede che tu abbia vinto, hai vinto.
Ah,
Poi magari ti dà degli achievements se le
ok.
vinci
Sì.
tutti, però insomma, questo è ottimo anche per mia figlia che c'ha quasi 6 anni, faceva un po' fatica con le parti più arcade. Poi le saltano i 5 minuti quando la roba diventa troppo stressante e impegnativa. Ah, no, fallo tu! Se quello prende il panico.
Sì.
E carino, molto simpatico, divertente, simpatica la storiellina, bello lo stile così un po' buffo, pacioccoso, e poi questa cosa che verso la fine, quando si approfondisce un po' di più le ragioni per cui il padrone della sala giochi sembra stare accettando di venderla, improvvisamente c'è la svolta commovente, tipo che io ero lì che stavo leggendo la conversazione della mia figlia e non riuscivo
Ma
più a
cosa?
leggere perché
C'è
stavo
un magone.
singhiozzando. Ero lì, mi dicevo la voce rotta, non riuscivo. Ho fatto un po' fatica perché proprio. Ovviamente poi erano anche dei dialoghi lunghi, per cui ero lì. Però bello, bello, è piaciuto molto anche a lei. Tra l'altro è stato anche carino guardare, nel senso, se si dice sempre anche, non lo so, di Stranger Things, chi non lo apprezza dice sì, ma poi sono solo citazioni, io non capisco cosa ci vedono i ragazzini. Però lo vedo con mia figlia che è
Ma
andata a
se
Battle City, lei non coglie il fatto che le sale giochi esistevano negli anni 80, i riferimenti agli anime, eccetera, i giochi
lo
che vengono
gode,
mangiati.
basta.
Esatto,
Non gliene
lei segue
frega
la storia.
niente.
E lei è piaciuta e si è divertita. Tra l'altro, in questo periodo è presa benissimo col disegno e disegna tantissimo. Appena abbiamo finito la nostra prima sessione di gioco, si è messa lì e ha disegnato. Ha fatto il disegno di Button City con i due animaletti antropomorfi, con la scritta Button City, vabbè, con l'arcade, le casette messe sui piani diversi come nel gioco. Insomma, molto carino. Ulteriore dimostrazione che si è presa bene, che ha apprezzato tantissimo e le è entrato subito nel cuore, diciamo. 16,79, secondo me li vale, l'abbiamo finito in penso 6-7 ore, tenendo conto che non abbiamo fatto un sacco di roba, perché comunque c'ha collezionabili, ha un sacco, perché poi tu giri per il mondo, è pieno di personaggi che ti possono dare missioni opzionali, infatti tant'è che hai proprio il menu con il diario, le missioni principali, e c'è un botto di roba che non abbiamo fatto, per
Ma
cui
anche
è un
questa roba
po'.
classica che tipo se vuoi dedicarti alle robe arcade, ai vari livelli di difficoltà, cioè tipo lo finisci una volta e ti sblocca un livello più difficile,
Un
per
po' c'è questa
esempio.
cosa, un po' c'è, sì.
Sì.
No, beh, bello, bello,
Sembra stracarino, sì.
mi è proprio piaciuto, sì, assolutamente. Vabbè, tra l'altro io non l'ho detto all'inizio, lo dico qua, cazzo, che come al solito, per chi ci ascolta in differita come podcast o su YouTube, nella descrizione dell'episodio trovate l'elenco di tutti i giochi di cui parliamo, con anche indicato il minuto a cui ne parliamo, e se cliccate sul minuto saltate direttamente lì. Dovrebbe funzionare un po' dappertutto sta cosa, quindi, insomma, visto che è un elenco di
È un
giochi sto
elencone.
podcast. Eh sì. Allora, proseguiamo con un gioco che a questo punto continuo col Toto Prezzi. Temple of Snack, secondo te quanto costa su Steam?
Temple of Slack era sotto i 10 euro, secondo
Sì, sotto i 10 euro, vuoi provare ad
me.
essere più
Era tipo
preciso?
8,99, una roba del genere, forse, perché l'avevo sbirciato.
8,19,
Ah, ecco.
8,19, bravo, bravo,
E
sei stato
dico
bravo.
subito che li vale tutti,
Ah.
secondo me. Perché è veramente un gioco figo. Praticamente cioè è Snake, cioè è Snake del Nokia 3310. Cioè, è Snake però portato nella dimensione del Metroidvania, nel senso che tu sei in questo tempio tipo precolombiano, Inca, robe proprio, tribali di quella latitudine lì, e praticamente c'è tipo. Non è che te lo racconta, non è che te lo spiega molto, ma tu intuisci che c'è una faida tipo tra de delle sacerdotesse e dei guerrieri, no? Tipo le sacerdotesse chiudono il tempio con dentro i guerrieri, liberano te, che sei l'Uroboros, cioè il serpentone infame, e praticamente il tuo compito è mangiare i guerrieri per diventare più grosso, cioè per diventare più lungo, ecco. E praticamente c'è tutta quella meccanica di Snake che se ti
Cioè,
mordi
ma
la
quindi
coda.
ci sono degli esseri umani al posto dei pallini?
Sì, bravo, esatto. Che ti fanno anche male, cioè perché reagiscono giustamente. E può che, cioè, tipo, si muove a quadratoni il gioco. E quindi, tipo, è in moto perpetuo, cioè non è che puoi fermarti, puoi solo girare intorno alle colonne piuttosto che prendere il giro largo dell'arena. E se capiti sotto vicino a un guerriero che ti punta l'ascia, hai tipo tre caselle per spostarti prima che ti tagli a metà, una roba del genere, o per mangiarlo, ovviamente, che è il tuo obiettivo principale. praticamente dicevo prima Metroidvania perché più ti allunghi e più puoi sbloccare cose. Tipo, alcuni livelli hanno, alcuni stage hanno due livelli, per esempio, di altezza. Nel senso, c'è il piano terra e c'è un livello sopraelevato, dove tipo tu, se sei abbastanza lungo, puoi fare ponte e arrivare direttamente dall'altra parte e sbloccare la via che c'è in alto, piuttosto che fare delle robe, cioè, tipo andare sull'acqua, premere, cioè la cosa principale è che più sei lungo, più interruttori contemporaneamente riesci a premere col tuo corpo e quindi attivare, cioè alzare nuove porte e sbloccare nuove aree. È fighissimo, cioè perché è un'idea semplicissima alla fine, perché è Snake, però ha un level design veramente studiato bene. È divertentissima questa cosa di essere nel tempio e mangiare la gente, cioè un po' macabra, però è una cosa che, cioè, ti dà proprio gusto. Cioè, tu arrivi lì, vedi l'omino e dici: mica, adesso ti mangio, ti chiudo nell'angolo e ti faccio fuori così. Perché poi c'è questo dettaglio pulp che caga fuori le ossa. Molto di classe, molto elegante.
Livelli
E,
altissimi, vogliamo
sì.
altissimo,
Vogliamo
come si suol
altissimo.
dire.
E è molto. È anche. Cioè, ha una sua sfida, nel senso che nonostante, vabbè, se perdi, ricominci dalla stessa stanza, non c'è problema, non ci sono checkpoint, diciamo, distanti. Però devi proprio capirlo, perché ha un'anima che è molto puzzle, cioè è proprio un sacco puzzle. E quindi devi gestire bene, devi imparare a gestire bene i movimenti, cioè più diventi lungo, più è facile che ti mordi da solo. Quindi devi studiare bene, dire adesso la prendo larga perché poi la stringo, perché poi giro intorno lì. E quindi devi capirlo bene, cioè, ci deve essere una fase un po' di studio per riuscire a venire a capo delle varie stanze. E in più c'è questo contesto di faida dove ci sono tipo quando incontri le sacerdotesse. Loro non le puoi mangiare perché loro sono molto più furbe e hanno gli scudi che ti mettono lo scudo davanti e ti costringono a fare una strada che dicono loro.
La dittatura del politicamente corretto qua.
Sì, anche. E non gli puoi girare intorno perché loro si girano insieme a te, quindi non le puoi mangiare. È inutile anche provarci. Però no, è veramente, veramente interessante. Ha questa struttura comunque non lineare, nel senso che ha varie vie da prendere di volta in volta, e non è che ti indica precisamente una cosa giusta, cioè ti puoi anche perdere un po', puoi sperimentare, tornare veramente al punto iniziale, anche perché poi ha questo level design molto concentrico, nel senso che torni spesso al punto di partenza. E poi ti snodi da altre parti, tipo se sblocchi, cioè finisci un'area, comunque ti ritrovi nei dintorni dell'area iniziale e ricominci, tipo vai a nord invece di andare a sud, eccetera. E per un gioco, cioè, è veramente carino, è anche abbastanza unico, cioè, perché di interpretazioni così di Snake non ne avevo mai viste, così action adventure. L'unica cosa che mi viene in mente è Snake Pass, che era bellissimo, però è tutta un'altra cosa. Cioè, lì è proprio platform, abbastanza classico non nelle meccaniche, perché ti annodavi intorno alle
Sì,
strutture, però
era più
era
complesso,
più a
basato sulla
livelli,
fisica, sì.
sì. E non mangiavi nessuno, cioè mangiavi forse dei frutti, mi pare. Non mangiavi della gente. No, molto figo, cioè per 8,19 euro è veramente una roba che difficilmente trovate da altre parti, perché è veramente unico nel suo genere, e è fatto bene soprattutto. Cioè, è un po' stronzetto quando vuole farti, cioè, ti fa girare in tondo parecchio se non afferri subito, se non ti ricordi bene dove andare, eccetera, come affrontare un enigma. Però vabbè, cioè, nel senso, sono cose ataviche del genere, nel senso di essere, ti stimola a svegliarti un po' e a incaponirtici sopra. Però no, veramente tanta roba. Mi è piaciuto un sacco, un sacchissimo. infatti già quando me l'avevi proposto che sei questo serpentone che mangia la gente, sì, mi piace. È la versione Snake di Carrion, ecco. È un po' verba lì.
Ci può stare. Va bene, allora, restiamo in fascia di prezzo accettabile, suppongo, con Zombies Killer Queen Remix, 7,39 euro. Attenzione. Allora, che cos'è? È un passo indietro. Killer Queen è questo gioco in cui io sono incappato un anno che ero alla GDC, credo, con Talarico e coso, e il Bellotta. Avevamo un appartamento vicino allo stadio dei Giants. E lì vicino c'è questo pub con dentro un po' di cabinati classici, ma anche un paio di cabinati moderni, fra cui c'è questo Killer Queen, che è un gioco che è stato fatto nel 2013, è un gioco arcade indie. Cioè,
Sì, ma sì, è
di...
fighissimo comunque.
Non so, tu hai avuto modo di giocarci?
Non ci ho mai giocato, però mi è sempre ispirato. Cioè, ho guardato un sacco di video perché era molto bello, cioè, mi piaceva proprio un botto.
Ma perché in pratica è un gioco competitivo, si
Sì,
gioca fino in
infatti.
10, infatti il cabinato è anche bello grosso, e tra l'altro ovviamente essendo fatto da un'azienda piccola lo fanno su commissione, cioè ce ne saranno, che ne so, 30 negli Stati Uniti a star larghi, secondo me anche meno, però a quanto pare ha grosso successo nei posti in cui lo mettono, beh, perché del resto è una roba molto semplice e in cui si può giocare in tanti, e fondamentalmente è Joust rifatto oggi, cioè Joust il
Sì.
gioco quello che poi c'era in Ready Player One nel libro, non mi pare, anche nel film, o forse anche nel film, non mi ricordo
Sai che non me lo
onestamente.
ricordo, no, non me lo
Ah,
ricordo
che
neanch'io.
comunque era tra l'altro, infatti su Wikipedia c'è non casualmente c'è la foto di Killer Queen, i due cabinati linkati per i multiplayer con in mezzo un cabinato di Joust. Quindi non nascondiamoci dietro a un dito. Al Brookade di San Francisco, che è proprio quel pub lì. Dove eravamo stati. Però appunto, quindi il sistema di controllo alla Joust, cioè il personaggino che può fluttuare, svolazzare ogni colpo che dai sul santo, è una specie quasi un battito d'ali. Se colpisci qualcuno da sopra lo ammazzi, se ti colpisce qualcuno da sopra ti ammazza. Come meccaniche base, poi ovviamente ci sono droni di vario tipo, power up, potenziamenti, meccaniche di squadra e via dicendo. Il gioco tra l'altro poi è uscito sotto forma di Killer Queen Black anche su
Su
console.
Switch, sì, su console,
Switch, PC e Xbox One e
sì, un
Stadia,
po'
sto
ovunque,
vedendo.
stai.
Sì, solo su PlayStation non è uscito. Tra l'altro dovrebbe essere anche sul Game Pass, cioè perlomeno
Sì,
c'era a
no, c'è.
inizio anno.
Sì.
E vabbè, si può giocare di meno, forse, se non sbaglio in 8, però insomma il gioco è quello. Zombies, che cos'è? È un gioco che prende quell'immaginario visivo che è molto semplice, una grafica pixellosa un po' punk, quelle meccaniche, ma le trasla in un gioco single player, fondamentalmente un gioco di piattaforme a scorrimento, in cui tu devi arrivare in fondo, devi sopravvivere e arrivare in fondo al livello, con una struttura però a generazione casuale giornaliera, nel senso che ogni giorno c'è un livello nuovo da fare.
Ah, ma figo.
Con competizioni online e robe del genere. È un gioco bastardissimo perché poi ovviamente i livelli sono infami, è tutto giocato sul riuscire a svolazzare nel modo giusto, che poi è Flappy Bird se vogliamo. E boh, è simpatico, divertente. Io qua metto le mani avanti, lo dico. Ci ho giocato un po', l'ho mollato abbastanza in fretta, ma più che altro per idiosincrasia mia col concetto di ogni giorno un livello nuovo generato casualmente, di giocare a fanculo. Non fa proprio per me come idea, come concetto. Io ho bisogno di una roba con un inizio e una fine. Infatti,
Sì,
cioè, non ho mai giocato un roguelike o un roguelite per più di 5 minuti per provarlo. Già mi mette ansia, non è un roguelike, ma mi mette già ansia Deathloop, che ci sto giocando in sti giorni. Sto fatto che continui a rifare il loop, però almeno lì è guidato, è lineare, c'è una storia. Però no, carino, insomma, se chi magari conosceva Killer Queen e non sapeva dell'uscita di questo, se vuoi una roba da giocare in singolo con quelle meccaniche, immagino che ti ci diverta. In generale, secondo me è una roba che si può provare
Ma mi sono, forse me lo sono perso, è fatto dagli stessi di Killer Queen.
Sì, beh, chiaramente,
Ok,
sì, sempre
ok. No, mi
Bumblebee
sembra...
Games.
No, se no pensavo magari una specie di tributo, sai, di
No, ma
qualcun
anche perché
altro,
si chiama Zombies Killer Queen
sì sì
Remix,
sì
cioè per cui
infatti
c'è proprio il logo che immagino il marchio sia anche registrato. Però no, veramente, veramente carino, sfizioso, e se al contrario di me non ti dà fastidio questa cosa ogni giorno un livello nuovo più o
procedurale.
meno procedurale, poi non so quanto procedurale e quanto curato, mi sembra che meriti, però non ci metto la mano sul fuoco perché veramente non è troppo cosa mia. Invece tu hai questo Skjoldur
Ah sì, è Skjoldur Story. Sì?
Skjoldur Story,
Beh,
ok, Skjoldur Story che 12,49
onesto, un prezzo onesto. Per quello che è
euro.
un... È fondamentalmente uno Zeldino che...
Ok. Ah.
Sì, è uno Zeldino alla fine, di quelli vecchio stampo, diciamo, con quella visuale proprio dall'alto così. Sei questo guerriero norreno che viene praticamente fulminato nel mezzo del mare dall'eruzione di questo potere malefico su una qualche isola strana, e quindi si ritrova su un isolotto disperso col solo scudo, perché la particolarità è che l'unica arma del gioco è uno scudo, che però ha vari utilizzi, perché ha questo potere di assorbire, diciamo, come dire, i poteri dei vari nemici che ci sono. Tipo all'inizio ci sono degli slime in giro, e tu, tipo, uccidendoli o assorbendo il colpo, parando il colpo, hai tot tempo, hai una barra che si riduce col tempo, e puoi sparare le palle di slime in giro a loro, o se tipo le spari su una roccia, questa roccia si muove in avanti. E quindi ti sblocca un passaggio. Fondamentalmente, ogni schermata, perché tipo a quadratoni, come gli Zelda appunto d'epoca, ogni schermata è un piccolo puzzle ambientale che è basato su questa meccanica, del tipo prendo il boomerang, il nemico che ha il boomerang, per attivare un determinato interruttore, o se no appunto lo slime, sposto le rocce, mi creo la strada e mi creo la via e sblocco altri passaggi, altre isolotte così. E praticamente l'obiettivo, diciamo, è recuperare queste specie di reliquie che formano queste specie di rune che poi ti sbloccano dei portali e poi arrivare fino al dungeon classico, che diciamo remixa un po' tutte queste meccaniche, le concentra all'interno del dungeon per poi appunto arrivare fino al boss, eccetera. È molto interessante questa cosa, è molto, molto Breath of the Wild, quasi, questo, esageriamo, questa cosa che appunto
Parole
l'overworld. Sì, parole
fortissime.
esagerate, mi rendo conto. Questo, che l'overworld comunque è parte del puzzle, cioè è parte del percorso, e non hai tipo delle schermate dove devi solo ammazzare i nemici. Hai comunque sempre un piccolo puzzle da risolvere per sbloccare un forziere, per trovare qualcosa, per sbloccarti una via verso gli altri isolotti. È molto particolare, secondo me, ha una pixel art abbastanza piacevole. A me non piace tanto questa grana grossa che gli hanno dato, però ha un suo fascino, cioè non è quelle pixel art, come dire, standard che vengono usate in alcuni giochi. Ha una sua personalità. Ha decisamente anche a livello di gameplay, ha una sua personalità, perché alla fine questa cosa è sviluppata abbastanza bene. L'unico difetto che ha è che, tipo, se muori, ricominci dalla prima isola dell'area e ti cancella i progressi, cioè, nel senso, le vie che hai aperto te le resetta. Cioè, non è che sono robe enormi, però Diciamo che è abbastanza fastidiosa questa cosa. Non l'ho trovata proprio una cosa azzeccata. Però è bellino, cioè a differenza di tipo di Aiki, come dicevo prima, che è un gioco comunque che si rifà un genere, ma è abbastanza dimenticabile perché non fa robe particolarissime. Questo riesce comunque a remixare bene il concetto di Zelda in una roba abbastanza di personalità, cioè perché alla fine hai questo scudo, sì, lo usi anche per attaccare, ma alla fine la meccanica, il cuore del gioco è assorbire le robe e riutilizzarle sull'ambiente di gioco. Che è una cosa che secondo me ci sta. È una cosa che poteva esserci tranquillamente in uno Zelda a caso. Cioè, nel senso, ci stava bene come meccanica. E quindi sì, questo lo consiglio. Lo consiglio abbastanza tranquillamente.
Va bene, va bene. Un altro reduce dall'uno narra, con io proprio vado sempre in quella direzione, è questo No Longer Home, che do il proprio listino prezzi completo, costa su Steam 12,49€, 8,19€ la colonna sonora,
Ok.
3,99€ la colonna sonora solo del prologo,
Minchia.
e 20,97€ il pacchetto gioco più colonne
Minchia,
sonore.
come l'hanno spezzettato.
Beh, perché in realtà c'è un prologo che è un gioco
Ok.
separato, nel senso tu dentro No Longer Home hai anche questo prologo che si chiama Friar Road e che il gioco all'inizio dice, che suppongo fosse magari un prototipo che avevano fatto, una versione iniziale, e che il gioco ti dice se vuoi avere l'esperienza completa puoi giocarti anche questo qua che fa da prologo. Perché? Perché in pratica, come funziona? Il gioco è ovviamente un gioco a impostazione narrativa in cui tu ha questa struttura un po' tra... Allora, diciamo subito, è un po' un figliastro di Kentucky Route Zero. È
Ok.
un'idea che mi sono fatto io, non ho la minima idea se sia una cosa voluta o consapevole, però i font, la grafica dei menu, lo stile con questi menu un po' trasparenti essenziali sopra questa grafica, anche il modo in cui sono fatti i personaggi, come si muovono, l'interfaccia utente. È veramente Kentucky Route Zero. E anche la messa in scena molto teatrale, con queste ambientazioni ferme, fisse, in cui si muovono i personaggi, tutto molto basato sul dialogo. C'è anche molto alla Kentucky Route Zero l'idea del... tramite i dialoghi, tramite le scelte che fai nelle conversazioni con i personaggi, definisci quello che è stato il passato del personaggio e del suo
Ok.
rapporto con gli altri. E gioca molto su queste cose qua. Poi, quello che non ha di Kentucky Route Zero è il suo impeto delirante. Non va assolutamente nel fantastico come quel gioco là, non parte per la tangente con le sue idee folli allucinanti e ha una storia abbastanza tranquilla, comprensibile. La storia è quella di questo gruppo di persone che vivono in questo edificio, pseudo condominio, nel senso sono varie stanze, è un grosso appartamento con varie stanze vivibili e la cucina condivisa, il bagno condiviso e questo giardino fuori dove fanno i barbecue e dove stanno. E Friar Road, Friar Street, adesso non mi ricordo, cioè quello che sarebbe il prologo, è dove abitavano prima i due protagonisti.
Ok.
E praticamente il gioco inizia con questo gruppo di amicizie che si sta sfaldando perché è finita l'università. E quindi c'è chi va, trova lavoro di qua, c'è chi torna a casa dai suoi, c'è un ragazzo giapponese che deve tornare in Giappone perché gli scade il visto che aveva per gli studi e non ha modo di trovare un lavoro che gli permetta magari di rinnovarlo, anche perché poi c'è il fatto che dovrebbe trovare un lavoro che... viene considerato necessario che sia lui a
Ah, ok.
farlo e quindi per quello gli danno il visto. È ambientato a Londra, suppongo il team di sviluppo sia inglese, londinese, e quindi le storie sono tutte giocate su questo, anche sul fatto che man mano che va avanti la storia ci sono le stanze che le vedi che vengono svuotate, trovi gli scatoloni fatti, la gente inizia ad andarsene e in particolare poi è incentrata, si capisce dopo un pochino. E poi viene approfondito con i flashback e col ritorno appunto al prologo dell'altra casa, che al centro delle vicende ci sono soprattutto due personaggi che hanno una storia. E non voglio addentrarmi troppo nelle definizioni, però diciamo che c'è del gender fluid di mezzo fra questi due personaggi. Non, 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 poi lo so che dico le cose sbagliate, quindi. Bello, molto bello, scritto bene, ha questo stile molto carino. Tra l'altro ha questa cosa che Kentucky lo Zero non aveva perché era molto più piatto, diciamo, come stile di visualizzazione. Invece qui tutte le ambientazioni sono delle proiezioni
Si
ortogonali, non lo so.
scompongono, sì.
Sì, e le puoi far ruotare, e
Sì.
tra l'altro devi perché così vedi la porta che altrimenti non vedresti perché è coperta dal muro, roba del genere. E con in più devo dire, ogni tanto ha dei momenti un po' Kentucky Road Zero, nel senso che ci sono dei passaggi in cui, non so, nella vasca da bagno c'è sto gnocco nero che è un'entità strana, non si capisce che cacchio sia,
Una
però
matassa di
su.
capelli,
No,
probabilmente.
credo che sia più una rappresentazione visiva
Sì.
della depressione, cioè di quello che
Ok,
stanno passando
sì.
i personaggi. E quando ci clicchi, tipo, si apre, c'ha le trovate registiche, un po' la Kentucky Road Zero, cioè si apre la casa e vedi quello che c'è fuori, oppure vedi il cielo stellato dietro, proprio con le pareti che si spostano, che poi in fondo è anche comunque una cosa teatrale con le scenografie che vengono
Certo.
spostate per far spazio ad altro. Ha un po' queste cose qua, a un certo punto clicchi su una TV e l'inquadratura zooma sulla TV e entri dentro quello che sta
Entri.
succedendo. Oppure, tema ricorrente, quello degli pseudo minigiochi, c'è una parte in cui i personaggi sono assieme come si dice, non mi viene la parola, stanno facendo la serata videogioco
Ok.
e stanno facendo una specie di...
LAN party, tipo.
No, no, sono tutti lì davanti allo stesso
Ah.
schermo ed è una pseudo avventura testuale con schermate grafiche. E inizia con loro che i dialoghi ti fanno vedere loro che stanno leggendo le descrizioni e poi il gioco si sposta all'interno del gioco a cui stanno giocando e quindi vedi il personaggio che va in giro, che esplora. E di nuovo queste sono le parti che vanno un po' più per la tangente e che ricordano un po' di più anche a livello narrativo quello che succede in Kentucky Road Zero. Per chi sta vedendo in video adesso appunto si stanno aprendo le pareti della stanza in cui stanno giocando e ci si ritrova dentro l'ambientazione del videogioco a cui stanno giocando, cioè questo tipo di situazioni. Poi la parte finale del gioco si concentra, si focalizza molto di più su due protagonisti e sul farti vedere appunto la loro storia e il loro rapporto con dei dialoghi, devo dire, molto belli e che mi hanno un po' fatto venire in mente, sarà che ho visto da poco la trilogia prima dell'alba, prima del tramonto, prima di
Ah
mezzanotte di
sì,
Linklater, però me l'hanno
Linklater.
ricordato, hanno quel tipo di conversazioni lì, cioè gente che parla in maniera molto naturale e chiacchierando di loro, dei cazzi loro, ma anche tipo di, boh, il governo cosa sta combinando, cioè, bello, bello, davvero, davvero piacevole, perché poi comunque un po' si parla anche di politica, perché c'è il discorso di loro che, sai, insomma. Le generazioni
Sì,
attuali, giovani
l'inglese.
che non trovano lavoro, che quello vorrebbe il visto per rimanere, storie d'amore complicate, la lontananza, distanza, la vita in città che è sempre più complessa, Londra costa troppo, eccetera, eccetera. Cioè, finisci l'università e devi avere a che fare col mondo reale, cose del genere.
Mi sembra da vederlo esteticamente, mi sembra ambientato nello stesso universo di Untitled Goose Game. Ha un po' quello stile lì,
È
effettivamente.
vero,
Mi piace un
sì, può
sacco.
ricordarlo un po', può ricordarlo. Ah, è molto belle, sto guardando gli appuntini che mi ero preso, molto belle le musiche, ha delle scelte musicali molto evocative, per cui in effetti ha senso che vendano la colonna sonora, perché senza dubbio merita, e oltre a funzionare nel gioco è proprio bella. Per cui.
Questo
E
sì,
insomma,
infatti,
sì,
assolutamente.
no,
Tutto dovrebbe
assolutamente
uscire anche su
lo...
Switch tra un po', non so
Sì,
quando.
beh, allora, ha maggior ragione. Per il
7
momento...
ottobre, 7 ottobre.
Ah, fantastico, vedi, quindi siamo quasi puntuali col
Esatto.
podcast.
La prima volta.
Vabbè, no, beh, vedi, il vantaggio di parlare in ritardo di questi giochi indie è che ne parli quando sta per uscire la versione
Esatto.
console. Non è la prima volta che mi succede.
No.
Concludi tu con un
Sì.
gioco da 8,19€, attenzione, ed è Beasts of Maravilla Island, Maravilla, Maravilla.
Maravilla. Sì.
Maraviglia,
Maravilla. È un gioco. È, fa parte di questa nouvelle vague del videogioco che ha riscoperto Pokémon Snap e lo rifà un po' in tutte le salse, che c'è anche che Umurangi Generation, una roba del genere, che sembra molto bello, uno che è uscito da pochissimo, che si chiama tipo Toem, e praticamente questo Beast of Moravia Island non è nient'altro che appunto una reinterpretazione di Pokémon Snap,
Stavo per dirlo, è Pokémon
sì, è
Snap.
Pokémon Snap. Praticamente la trama parla di questa ragazza che ritrova il diario del nonno, che era un esploratore, che parlava appunto delle meraviglie di questa isola, di questa fauna unica, eccetera. Solo che non aveva. Tipo, non so se aveva perso, comunque non era riuscito a documentarla perché l'aveva vista di sfuggita, non aveva delle prove tangibili che questa isola esistesse. E allora la nipote si prende a cuore questa cosa e decide di andare in viaggio, appunto, di raggiungere questa isola e di fotografare letteralmente tutto quello che si muove, tutto quello che c'è. Effettivamente, cioè, tu ti muovi liberamente, non è come Pokémon Snap che è su binari, diciamo, è un adventure 3D normale, classico, dove praticamente effettivamente poi trovi la fauna, flora, eccetera. Ci sono delle specie, diciamo, obbligatorie, nel senso, ma non è che puoi mancarle, cioè trovi tipo queste scimmie volanti, le trovi poi in vari atteggiamenti, nel senso, c'è quando volano, quando si riposano, quando c'è il corteggiamento, diciamo, e ognuna vale un posto nell'album fotografico, nel senso le devi un po' fotografare in tutte i loro atteggiamenti, tutti i loro comportamenti. E ha poi questi tipo enigmi ambientali, nel senso, c'è una pianta fotosensibile che se usi il flash, se la fotografi, sboccia e ti crea delle piattaforme con le sue foglie, una roba così, quindi molto, molto carino comunque alla fine, c'è anche questo elemento ludico che esula dal fotografare e basta. È un gioco molto rilassante con questa colonna sonora abbastanza tribale, tu che giri appunto in questa foresta. Non ci sono pericoli, non ci sono obiettivi, non ci sono nemici, ci sono tu che devi far ballare l'occhio e fotografare tutta la fauna. E secondo me anche, cioè, tutte le varie creature, le varie piante così hanno un design comunque carino, cioè, spiccano abbastanza, dai, non è niente di eclatante, non sono Pokémon, ok? Quindi no, non c'è, diciamo, quel savoir-faire nel creare creature, però sono comunque interessanti, cioè, nel senso, ti senti proprio un po' l'esploratore che va in giro e vede per la prima volta delle robe, delle specie nuove.
Tra l'altro sul pianeta di Avatar vedo perché è tutto blu.
Sì, praticamente sì, ha
Ce ne
questa
navi.
gradazione di blu e queste piante al neon che fanno luce di vari colori un po' ovunque. Però sì, veramente rilassante. Alla fine è tutto qui, nel senso, bisogna fare foto, risolvere qualche piccolo enigma ambientale e godersi la passeggiata in questa isola paradisiaca che mi piacerebbe molto visitare dal vivo. È uno di quei giochi che mi stimola questo ragionamento, cioè mi piacerebbe proprio esserci lì e fotografarlo. Però è molto piacevole anche farlo nel virtuale. Non è niente di eclatante a livello di meccaniche, però appunto, cioè, super rilassante, super chill, con questa atmosfera che passa dai ricordi dell'infanzia al presente, diciamo, documentaristico, a questo ovviamente piglio documentaristico. E molto simpatico, ovviamente un gioco sereno, un gioco di buon umore, ecco. Cioè, è uno di quei giochi che poi ti stimola a completare tutto, cioè a trovare tutte le creature, a fotografare robe strane, a fotografare anche per piacere, perché poi puoi scegliere tipo la foto più rappresentativa, quella che ti è venuta meglio, la metti nell'album come copertina, diciamo, di una specie piuttosto che di un'altra. Quindi sì, promosso, poi per quel prezzo sì, tanta roba. Ho sentito cose brutte sulla versione Switch, brutte tecnicamente, nel senso che tipo gira a 10 fps, che poi è un gioco super leggero poi, quindi evidentemente l'hanno un po' convertito, non con grande passione, però su Steam gira alla grande, anche sul mio PC un po' demodé.
Un po' in quindi difficoltà. Bene,
sì, esatto.
Va bene, va bene. Allora, direi che con questo abbiamo concluso. Io ringrazio, non c'è stata interazione stavolta con la chat, però c'era comunque gente che andava, veniva, ci ascoltava, quindi
che
ringrazio chi ci ha
sbirciava.
seguito, esatto, sì, chi ci ha seguito in diretta e in generale chi ci ascolta e ovviamente ci guarda anche poi dopo la pubblicazione del podcast. Per quanto riguarda le prossime registrazioni, segnalo che domani, se ci state guardando su Twitch, si registra il nuovo Retro Outcast dedicato a Ico, ai 20 anni di Ico, che poi esce venerdì, che credo sia proprio il giorno del ventennale. E vabbè, la prossima settimana poi torniamo con gli appuntamenti fissi, le registrazioni di Outcast Popcorn il lunedì, Weekly il martedì, giovedì sera il Popcorn Retro su Casino Royale, e forse ci sarà anche un'altra roba, però non ho capito se si sono organizzati o meno quelli che devono farla, e quindi non mi sbilancio per ora. Poi per chi ci tiene invece alla versione, come dire, AAA di questa cosa che abbiamo appena fatto, cioè al podcast in cui chiacchieriamo dei giochi un po' più famosi parlandone fra di noi, secondo me fra un paio di settimane faremo una roba del genere. Dipende se riesco a finire Deathloop. Quindi potrebbe essere fra 2 settimane come fra 2 mesi.
Quando finisci Deathloop lo facciamo, esatto. Basta. Cioè, le tempistiche sono queste.
Esattamente, esattamente. però adesso ho smaltito questa masnada di giochi indie. Oggi ho finito Ico, che ci stavo a giocare con mia figlia, dipendevo dai giorni in cui c'aveva voglia di giocareci lei. Per questo ho Deathloop a cui dedicare quegli scampoli di vita che riesco a dedicare ai videogiochi. quando c'ho tempo. Per oggi è tutto. Giusto, Tanzillo si ricorda sempre, io quasi mai oggi me ne ricordo. Ricordatevi di cliccare cose a caso in giro dovunque ci stiate seguendo, se potete votare, iscrivervi, abbonarvi, farci donazioni,
esatto.
Quello che vi pare.
Chiudete gli occhi e cliccate.
Esatto. E basta, e niente, è tutto. Ma se vi chiama Peduzzi, non dategli i vostri dati
No.
della carta di credito.
No.
E è tutto. Cioè, grazie Stefano e ciao, alla
Grazie a
prossima.
te. Ciao ciao.